Nella puntata di oggi parleremo di acqua, un elemento fondamentale per la produzione agricola che ha un ruolo ovviamente centrale nella produzione e nella sicurezza alimentare. Una risorsa scarsa che gioca un ruolo cruciale nell'economia mondiale. Cercheremo di capirne l'importanza insieme a Elena Vallino, postdoc del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, Territorio e delle Infrastrutture al Politecnico di Torino. Benvenuta!
Buongiorno, grazie mille per il vostro invito.
Che cos'è la Water Footprint e chi sono i principali attori nello scambio di acqua virtuale?
Dunque, la Water Footprint rappresenta letteralmente, per così dire, l'impronta dell'uomo sulle risorse idriche. Si tratta della quantità di acqua utilizzata per la produzione di una unità di un bene in un determinato momento. Svolgendo i dovuti calcoli, può essere stimata in relazione a un singolo bene oppure in relazione a un'intera area geografica, per esempio. Noi nel nostro lavoro ci concentriamo sulla water footprint dei prodotti agricoli. Quindi possiamo dire che la water footprint rappresenta l'acqua virtuale contenuta nel cibo. La water footprint cambia fra i paesi e nel tempo, ovviamente, perché il suo valore è legato al clima e alle tecniche di produzione agricola. Per fare un esempio, la water footprint di un chilo di grano in Italia è pari a 922 litri, mentre quella di un chilo di carne di maiale, ad esempio, è di quasi 4.000 litri, quindi per renderci conto degli ordini di grandezza. Gli attori sono tutti coloro che sono coinvolti nella produzione, nella commercializzazione e nel consumo di cibo, quindi tutti gli attori della lunga catena del valore del cibo e i consumatori.
Come si costruisce e cosa rivela l'indice composito della scarsità dell'acqua?
La maggior parte degli idrologi studia a fondo la scarsità fisica di acqua. Tuttavia noi sappiamo che la risorsa idrica va gestita e governata. Quindi ci sono molte situazioni in cui vi è abbondanza di acqua, ma vi è una grande difficoltà nel suo uso per le attività umane a causa di carenza di infrastrutture o di ostacoli economici e sociali. Nel lavoro che presento, di cui sto parlando, che conduco insieme al professore Francesco Lai e Luca Ridolfi del Politecnico di Torino, noi costruiamo un nuovo semplice indice che include sia la scarsità fisica che economica di acqua in un paese. La scarsità fisica è costituita dalla percentuale di prelievo di acqua sulle risorse idriche rinnovabili totali ed è dato dalla FAO. Invece l'indice di scarsità economica riguarda la mancanza di strutture istituzionali dedicate alla governance dell'acqua ed è fornito dalle Nazioni Unite. Il nostro indice è chiamato Composite Water Scarcity Index. Per fare un esempio, la Repubblica Democratica del Congo ha un alto indice di scarsità composita, che però è dovuta principalmente a una forte scarsità economica per mancanza di infrastrutture ed istituzioni. Al contrario, l'alto indice di scarsità composita di Israele è dovuto in gran parte alla scarsità fisica di acqua, in quanto la scarsità economica è molto bassa grazie a un buon livello istituzionale e a numerosi investimenti in infrastrutture idriche.
Che cos'è il Virtual Water Trade? Perché è importante, secondo lei, studiarne le dinamiche?
Sommando l'acqua virtuale contenuta in ogni prodotto, si ottiene la quantità totale di acqua virtuale associata alla produzione di cibo di un paese intero, così come di quella esportata o importata. Queste ultime due dimensioni costituiscono il cosiddetto Virtual Water Trade. Il commercio di prodotti agricoli costituisce il 90% di tutta la virtual water scambiata per uso umano. È importante studiarlo perché nel mondo globalizzato, attraverso il commercio di cibo internazionale, ogni paese in realtà utilizza risorse idriche che appartengono ad altre nazioni e allo stesso tempo trasferisce verso altre zone del mondo la propria acqua. Quindi alcune nazioni possono sembrare virtuose perché hanno una water footprint del cibo bassa, magari perché usano tecniche che permettono di sprecare meno acqua nella coltivazione. Tuttavia, se importano molti prodotti alimentari dall'estero, stanno in realtà consumando l'acqua di altri e quindi il loro status di nazione virtuosa può apparire sotto una luce diversa. Attraverso la metrica della virtual water è possibile quantificare la prevalenza di fenomeni come questo. Possiamo costruirci una mappa per capire il mondo da usare insieme a quelle più tradizionalmente usate dagli economisti quando parlano di commercio. Quindi gli economisti di solito si focalizzano sul valore monetario delle merci. La situazione appunto si complica per il fatto che la scarsità di acqua è diversa per ogni paese, quindi l'impatto del Virtual Water Trade su ogni paese è diverso.
Che impatto ha l'eccessiva produzione e scambio di acqua, sia appunto da un punto di vista fisico che economico? E soprattutto, le relazioni tra questi paesi in questo ambito sono eque oppure rivelano una certa iniquità?
Noi individuiamo un importante livello di iniquità nello scambio internazionale di virtual water. Quindi, in particolare nel nostro lavoro, pesiamo con l'indice di scarsità composita tutti i flussi di virtual water delle coltivazioni primarie di tutto il mondo per l'anno 2016. Quello che osserviamo è interessante. Quindi, per esempio, osserviamo che nel 2016 il volume medio per capita di acqua virtuale economicamente scarsa è 4 volte superiore a quello di acqua fisicamente scarsa. Inoltre osserviamo che il 39% della virtual water commerciata a livello globale è trasferita da paesi con scarsità fisica ed economica di acqua maggiore di quella del paese di destinazione, quindi costituendo flussi ambientalmente iniqui. Questo gap si sovrappone a un gap di benessere economico del paese, quindi con grandi quantità di virtual water che viaggiano da paesi a reddito minore rispetto a quello di destinazione. Quindi individuiamo degli scenari di vero e proprio sfruttamento che è sia ambientale che economico allo stesso tempo. I maggiori importatori netti di acqua scarsa per capita sono in gran parte paesi ad alto reddito, con Olanda, Belgio e Singapore in cima. Al contrario, i maggiori esportatori netti di acqua scarsa per capita sono in gran parte paesi con reddito da medio a basso, come per esempio il Brasile oppure la Costa d'Avorio. Una cosa molto interessante è che molti paesi cambiano status se applichiamo il nostro indice, cioè la Francia e la Croazia, per esempio, per l'acqua virtuale non pesata sono esportatori netti, mentre se si applica il nostro indice diventano importatori netti di acqua scarsa di qualcun altro. Invece il Pakistan e il Congo hanno un fenomeno opposto, cioè l'applicazione del nostro indice rivela che in realtà questi paesi stanno depauperando le proprie risorse idriche per l'export, nonostante, guardando l'acqua non pesata, sembra che ne importino di più di quanto ne esportino. Quindi, in sintesi, abbiamo evidenziato flussi consistenti di acqua virtuale da paesi a basso reddito e con problemi di scarsità di acqua verso paesi invece con una situazione migliore sia da un punto di vista ambientale che economico. Questo trend però non è legato soltanto all'esistenza di una densa rete di commercio di cibo, ma è sistemico, nel senso che i paesi ricchi che importano molto cibo e quindi molta virtual water lo usano per processi ad alto valore aggiunto come il re-export o la lavorazione industriale. Sono quindi in grado di creare un alto valore monetario che viene utilizzato per incrementare l'import di cibo dagli stessi paesi che sono in difficoltà a livello di acqua. Quindi si crea veramente un circolo un po' vizioso. A livello di policy, ovviamente è improbabile che si possa ridurre il commercio di cibo, anche perché è molto prezioso per la food security di questi molti paesi. Sarebbe opportuno, tuttavia, immaginare una forma di compensazione da parte dei paesi più avvantaggiati verso i paesi più svantaggiati. Quindi, per esempio, attraverso un incremento di programmi di cooperazione internazionale proprio nel settore del water management e nel settore delle infrastrutture, perché a sua volta questo permetterebbe di migliorare la scarsità economica di acqua.
Dove possiamo trovare dei riferimenti e anche una sitografia per magari approfondire questa tematica?
Allora, io faccio parte di un gruppo di ricerca del Politecnico di Torino, coordinato dal professor Francesco Laio e finanziato dall'European Research Council, che si chiama Coping with Water Scarcity in a Globalized World. Nel nostro gruppo proprio adesso è partito un grande progetto di divulgazione scientifica, curato insieme a una squadra di professionisti sulla comunicazione e sul design. Questo progetto include la diffusione di contenuti di ricerche e infografiche su diversi canali, la creazione di una pubblicazione e di un video, così come la ristrutturazione del sito con i dati sulla virtual water. Il nome da usare per individuare il progetto sui vari canali social è Water to Food. I canali sono i soliti, quindi Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, così come è il nome del sito. In particolare, il 22 marzo, che è la giornata mondiale dell'acqua, vi sarà l'evento lancio del progetto di divulgazione scientifica, quindi invito tutti quelli che sono interessati a seguirci su questi canali cercando la parola Water to Food.
Avete ascoltato Elena Vallino, postdoc del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture al Politecnico di Torino. Grazie ancora.
Grazie a voi.